Natale, forse il periodo più felice e accogliente dell'anno. Come da tradizione, nei focolari domestici si celebra questa ricorrenza condividendo non solo l'autipasti, regali oppure colonne sonore a tema, ma soprattutto è un'occasione per dedicare del tempo a quelle che sono le persone più care della nostra vita. Probabilmente anche per i Lawson, il Natale 1929 poteva essere una gioiosa festa in famiglia. Ma così non fu.
Stokes County, North Carolina. Arthur Lawson, un giovane e forte ragazzo di campagna, torna a casa dopo aver tenuto compagnia ad un suo zio il giorno di Natale, il quale viveva non molto distante dalla città di Germantown, luogo natale appunto del nostro Arthur. Giunto alla sua abitazione, non prova però ad accoglierlo i suoi genitori e i suoi numerosi fratelli, ma bensì lo sceriffo e la contea, che lo mette al corrente di quanto accaduto. Ma facciamo un passo indietro. Arthur Lawson, difatti, era il primogenito dei sette fratelli e quel 25 dicembre del 29 aveva poco compiuto 19 anni. Marie, secondogenita, aveva 17 anni e due grandi occhi azzurri colmi di malinconia. Poi vi erano Carrie, 14, Maribel, 10, James, 4, Raymond, 2 e la piccola Mary Lou, di appena 4 mesi.
A capo di questa numerosa famiglia vi era Charles David Lawson, detto Charlie, il quale era riuscito, assieme a sua moglie Fanny, a comprare un appezzamento di terreno dove coltivava tabacco, proprio accanto alla fattoria di suo fratello. La vita di Charlie certo non si può dire che fosse stata facile, come d'altronde per ogni contadino del North Carolina di quegli anni. Proveniente da una famiglia di mezzadri, era difatti riuscito a migliorare solo di poco la condizione sociale ed economica della sua famiglia. Il suo status di piccolo proprietario, infatti, non gli consentiva di concedere molti lussi ai suoi familiari, tranne forse per quell'unica foto. A ridosso di quel maledetto Natale del 29, tutta la famiglia Lawson si era difatti recata dalla loro fattoria alla vicina Germantown per acquistare dei nuovi vestiti per il giorno di festa e per immortalare su carta fotografica la loro immagine, come dicevamo. L'unica foto dei Lawson al completo. Sebbene la famiglia tutta avesse accolto questo evento come una piacevole sorpresa, una brillante idea di Charlie, agli occhi dei compaesani e dei loro vicini contadini apparve come qualcosa di insolito, dato che l'acquisto di nuovi abiti e della fotoritratto non combaciava proprio con le possibilità economiche di piccoli proprietari terrieri. Probabilmente la giustificazione di tutto ciò risiedeva già nella mente di Charlie. Un ultimo ricordo da lasciare ai posteri della sua famiglia, prima di quello che sarebbe poi accaduto, il giorno di Natale.
In quella che sembrava una piacevole mattinata natalizia, la secondogenita Marie stava preparando una torta, mentre le piccole Carrie e Maribel, vestite tutto punto, si apprestavano a uscire di casa per andare a trovare dei parenti. Loro due però non erano sole. Loro padre, infatti, uscito di buon'ora per sbrigare le faccende in fienile, accortosi che le due stavano avviandosi verso il paese, le raggiunse imbracciando la sua doppietta calibro 12. Senza dare loro neanche il tempo di voltarsi, le centrò alla schiena e per assicurarsi che le avesse uccise, le colpì ulteriormente e ripetutamente col calcio del fucile.
La moglie Fanny non si allarmò per i colpi di arma da fuoco, pensando che Charlie stesse cacciando qualche lepre, e seduta sul portico vide poco dopo tornare suo marito, che imbracciava il fucile. Non ebbe neanche tempo di proferire parola, che egli, presa la mira, La colpì in pieno petto uccidendola. Maria aveva avvertito l'imminente pericolo e fu colta da una crisi isterica, ma neppure per lei ci fu scampo. Anche Marie fu colpita in pieno petto prima che potesse riuscire a scappare o a cercare in qualche modo aiuto. I fratellini James e Raymond, nel frattempo, allarmati dalle grida della sorella, erano corsi a rifugiarsi nella loro camera, dove li raggiunse il padre, il quale li colpì ripetutamente col calcio della sua doppietta, ferendoli a morte. La furia di Charlie non risparmiò neanche la piccolissima Mary Lou. La uccise infatti a mani nude, quasi come volesse utilizzare una misura di brutale delicatezza, se così la possiamo definire, rispetto a quanto fatto appunto con gli altri membri della famiglia. L'epilogo di questa triste storia segue il copione di quello che in criminologia è noto come Family Mass Murder, il suicidio dell'assassino. Charlie, infatti, recuperato il fucile, si diresse verso una piccola macchia di alberi, non distante dalla fattoria, quasi come volesse nascondersi, e lì si tolse a sua volta la vita. Riprendiamo da dove avevamo cominciato questa triste storia. Arthur che torna a casa. Lo sceriffo lo mette al corrente di tutta la vicenda e nell'immenso dolore che lo sta investendo in quei terribili momenti, sono soprattutto due dettagli che lo sconvolgono ancora di più. Charles aveva infatti, prima di suicidarsi, posto dei cuscini sotto le teste dei suoi familiari appena massacrati e nella tasca interna della giacca che indossava quel giorno furono ritrovate delle lettere che Arthur si era scambiato con i suoi genitori nei mesi precedenti.
Difficile capire quali fattori abbiano potuto scatenare la furia omicidia di Charlie. Nel New York Times del 26 dicembre del 29 è riportato che la possibile causa di tutto ciò sia imputabile a un colpo in testa ricevuto allo stesso circa un anno prima di questi avvenimenti. A conferma di ciò vi sarebbe la testimonianza del dottore Germanton, il quale riportava che Charlie si era rivolto a lui non molto tempo prima dei fatti per problemi di emicrania ed insonnia. Alcune teorie invece riportano che la causa fosse attribuibile a delle anomalie a livello cerebrale che si fossero sviluppate in prossimità di questi eventi.
Altre teorie più fantasiose, venute alla luce dopo 6 decenni per opera di alcuni scrittori che si sono appunto occupati di questa tragedia familiare, hanno come sfondo una possibile relazione incestuosa tra Charlie e Marie, la quale sarebbe rimasta incinta di suo padre. E proprio per tale motivo quest'ultimo avesse deciso di compiere un atto così estremo. Questa teoria ovviamente appare alquanto infondata, poiché dall'autopsia non è emerso lo stato di gravidanza della ragazza. Che si sia trattato o meno di un colpo in testa, di una patologia cerebrale o di una depressione maggiore con comportamenti paranoici, che tra l'altro è tipica dei Family Mass Murder, questo evento rappresenta di certo uno dei più sanguinosi e toccanti capitoli della cronaca nera americana della prima metà del secolo. Curioso come, circa 40 anni dopo questi fatti, un altro Charles, detto Charlie, assieme alla sua tra virgolette famiglia, si rendesse protagonista di efferati e al contempo emblematici omicidi. Stiamo parlando ovviamente di Manson. Di certo questo è un collegamento molto labile e sfumato, ma che in un qualche modo ci ricorda che l'eterno ritorno dell'uguale, sotto taluni aspetti, è valido anche per alcuni atroci atti compiuti da esseri umani.